Ok, allora, dicevamo, Neemia, capitolo 12, e stasera andremo a leggere i versi dal 27 al 43. E nel testo di oggi leggeremo di una grande festa di inaugurazione. Anche noi avremo una festa di inaugurazione tra qualche mese, e quindi è in tema. Non faremo proprio le stesse cose, come vedremo, però abbiamo questa coincidenza. Allora, prima di leggerlo, voglio fare una veloce infarinatura, non tanto per togliervi la sorpresa di quello che poi sarà il testo, ma perché ci sono dei nomi strani ebraici a cui non siamo abituati e magari possono un attimo possiamo perdere il filo del discorso o altro. Quindi poi magari anche la lettura, nella lettura faremo qualche piccolo salto. Allora, la veloce panoramica è questa, che le mura sono ormai pronte, sono state completate e il popolo allora si organizza per fare questa inaugurazione di cui parlavo. Radunano tutta la gente che è brava a cantare, brava a suonare e formano due cori, uno che parte da un lato della città delle mura di Gerusalemme e uno che parte da un altro e sfilano, questi due cortei sfilano per tutta la città e alla fine si rincontrano al tempio in cui lì poi proseguono con i festeggiamenti. E ora andiamo a leggere questi dettagli. Come vi dicevo, seguitemi perché salterò qualche piccola parte che magari è soltanto un elenco di nomi ebraici. Iniziamo dal verso 27. Per l'inaugurazione delle mura di Gerusalemme si mandarono a cercare i Leviti da tutti i luoghi dove si trovavano, per farli venire a Gerusalemme allo scopo di fare l'inaugurazione con gioia, con lodi e canti, suono di cembali, salteri, eccetera. I figli dei cantori si radunarono dai dintorni di Gerusalemme, dai villaggi di Netofatiti, da Bet Gilgal, dal territorio di Geba e d'Azmavet. Già iniziamo. Poiché i cantori si erano costruiti dei villaggi nei dintorni di Gerusalemme. I sacerdoti e i leviti si purificarono e purificarono il popolo, le porte e le mura. Poi feci salire dalle mura i capi di Giuda e formai due grandi cori, con i relativi cortei, come dicevamo. Il primo si incamminò dal lato destro delle mura, verso la porta delle tane, e dietro ad esso, questo coro, camminavano Osaia, la metà dei capi di Giuda, Azaria. Ecco, qui possiamo saltare, andiamo alla fine del verso 36, dove c'è una cosa interessante, dove dice Esdra, vi lascio un attimo per recuperarlo, Esdra, lo scriba, camminava alla loro testa. Poi il 37 lo saltiamo e scendiamo fino al 40, dove dice: i due cori si fermarono nel tempio di Dio, e così feci io, con la metà dei magistrati che erano con me, i sacerdoti Eliakim, Maaseia, Minaia, Micaia, Elioenai, qualche nome dovevamo beccarlo comunque, Masaria, Miniaim, Micaia, no scusate l'ho riletto, Zaccaria, Anania con le trombe, e Maaseia, Semaia, Eleazar, Uzzi, Joan, Malchia, Elam, Ezer. E i cantori fecero risuonare forte le loro voci, diretti da Israia. In quel giorno il popolo offrì numerosi sacrifici e si rallegrò perché Dio gli aveva concesso una gran gioia. Anche le donne e i bambini si rallegrarono e la gioia di Gerusalemme si sentiva da lontano. Ecco com'è avvenuta questa festa di inaugurazione delle mura, l'abbiamo visto. È ovvio che un traguardo di questa entità doveva essere festeggiato in modo spettacolare. Come esseri umani abbiamo l'innata tendenza a celebrare gli eventi, che sia una nascita, una laurea o un qualsiasi traguardo che ha una certa rilevanza va celebrato. Immaginate un matrimonio tra un ragazzo e una ragazza senza alcuna festa, senza alcuna celebrazione. Non si fa. E poi non bisogna neanche per forza festeggiare soltanto le grandi occasioni, c'è spazio per celebrare anche cose di minore o di scarsa rilevanza. E io noto un pochino questa tendenza in me, la mia opinione personale è che non dovremmo mai perdere un'occasione per celebrare e festeggiare cose che sono piacevoli, cose che sono buone. Penso di avere questa tendenza dall'influenza ricevuta da mio padre, che del resto è inevitabile, no? Siamo influenzati dai genitori sia nel bene che nel male. Coincidenza che mio padre è qui stasera, totale coincidenza. Lui in famiglia è sempre stato conosciuto come quello, che era propenso alla celebrazione. Ogni scusa era buona per festeggiare e questo portava a ottime occasioni comunque per gioire in famiglia, gioire insieme. Per esempio, si prendeva una pizza per un compito in classe andato bene, o un esame andato bene, oppure si usciva per una giornata in una gitarella col proposito di celebrare quella cosa particolare che era successa e che aveva dato piacere, aveva dato gioia. Perché così, quando non si festeggia, quando non celebriamo qualcosa, allora stiamo perdendo in realtà qualcosa. Stiamo perdendo la riflessione, stiamo perdendo la riconoscenza, stiamo perdendo il giusto valore che quel traguardo in realtà magari merita, non si sta valorando, non si sta assaporando proprio il risultato ottenuto o il dono ricevuto. Celebrare riempie il cuore con dei sentimenti di gioia e di riconoscenza che è giusto dare a quell'obiettivo, quel traguardo, quella cosa. Aumenta anche, aiuta la nostra fede perché ci ricorda della fedeltà e della bontà di Dio. Per esempio, ci ricorda che le cose belle non ci sono dovute in realtà, sono sempre per grazia, sono immeritate. E come non si potrebbe festeggiare quello che è successo per le mura? Faccio un velocissimo riepilogo di ciò che Dio aveva fatto. Le mura erano distrutte in Gerusalemme, la situazione era molto triste. Un certo Neemia si trova in Persia, in una posizione abbastanza comoda per lui e anche abbastanza di prestigio. Ma Dio lo suscita per questa grande impresa. Riesce a convincere il re Artasesse non solo a lasciare il suo lavoro, tornare a Gerusalemme per ricostruire le mura, ma anche sovvenzionare la spedizione, che fin dall'inizio però trova delle opposizioni, trova dei nemici intorno, si ritrovano a lavorare disturbati e minacciati, ma Dio continua a fortificarli, a sostenerli, dare loro tanta carica, tale che nel tempo record di 52 giorni riescono a ripristinare le mura e Gerusalemme riprende vita. Ma in contemporanea avviene una cosa speciale, un risveglio spirituale. Viene letta pubblicamente la scrittura sotto Neemia e sotto Esdra e il popolo torna a Dio, si converte e poi viene esortato, viene ammonito, viene incoraggiato, viene risvegliato nell'amore per Dio. Tutto questo non merita riconoscenza, celebrazione, lode, certo che lo merita, è ovvio. La mission impossible è compiuta. Ora a quel punto si guardano intorno, che facciamo? Ovvio, che facciamo? Dobbiamo festeggiare, dobbiamo fare festa. Quindi vediamo che il popolo ora ha un nuovo scopo, che viene definito al verso 27, come abbiamo visto, guardate. Hanno invitato i cantanti. Qual è lo scopo? Ha lo scopo di fare l'inaugurazione con gioia. È una cosa ovvia che alla base della celebrazione c'è sempre la gioia, c'è la felicità. E poi continua dicendo con lodi, con canti, con strumenti musicali, ma in realtà ciò che trascina tutto è proprio la gioia, è la gioia che spinge a cantare, a suonare. Hai mai notato che fischietti o canticchi quando sei di buon umore, quando sei felice? È una manifestazione automatica. Questo è l'effetto che fa la gioia, fa venire fuori musica. E infatti quasi sempre per celebrare qualcosa, festeggiare qualcosa, c'è musica, si usa la musica. Però mica si può fare musica così a casaccio, senza essere un pochino organizzati. Serve un'organizzazione per una celebrazione, non si possono fare le cose così su due piedi. E quindi serve, dicevamo, la giusta preparazione. Preparazione che la vediamo dal verso 27 al verso 30, cioè questo momento di preparazione. Questo è il primo dei tre punti, dei tre momenti che possiamo vedere in questo testo che abbiamo letto. Infatti notiamo che questo letto è suddiviso in questi tre momenti fondamentali: la preparazione dal verso 27 al 30, lo svolgimento dal 31 al 42 e il coinvolgimento dal verso 43, l'ultimo. Per celebrazione qui intendiamo la celebrazione comunitaria. E possiamo quindi vedere questi tre fattori necessari per l'adorazione, adorazione d'insieme, adorazione comunitaria, perché alla fine di questo si parla, eh? Quando si parla di celebrazione si parla di una sorta di adorazione. Per questo ho detto che questi tre fattori potrebbero essere visti come i tre fattori fondamentali per l'adorazione comunitaria. Quindi l'adorazione cos'è? È rivolgere lo sguardo, l'attenzione, l'ammirazione, la riconoscenza verso qualcuno o verso qualcosa. Questo avviene per qualsiasi festa, anche nel mondo tra i non credenti. Alla fine tutti adorano. In un certo modo si sta sempre adorando qualcosa. perché ci si sta concentrando su la riconoscenza o l'ammirazione o la lode verso quella particolare cosa. Nella sagra del Gorgonzola, per esempio, se non glorifichi Dio per il Gorgonzola, allora stai glorificando il Gorgonzola stesso, o stai glorificando il casaro che ha fatto il Gorgonzola. Comunque qualcuno devi glorificare o qualcosa devi glorificare, quindi questo ci parla di adorazione, altrimenti la celebrazione non ha senso. Vale lo stesso per una laurea, per un 25 aprile, per un San Valentino, un compleanno, qualsiasi tipo di festa del genere. Quindi torniamo a questo punto, la preparazione. Come vediamo avviene in due modi. Avviene tramite un'organizzazione e tramite una purificazione. La purificazione è al verso poi 30. Vediamo la parte di organizzazione. Si organizzano perché hanno in mente un'idea delle cose da fare e cosa fanno? Di conseguenza radunano delle persone necessarie ai ruoli di cui hanno bisogno. Questo ci parla di cosa? Di ordine, di saggezza anche, di fare le cose bene comunque, no? E poi da notare che gira e rigira c'è sempre da fare qualche attività, no? Hanno finito di fare le mura, di lavorare, ora hanno un altro scopo, hanno un'altra attività da fare. Dio non ci ha creato per essere passivi. Certo, ci obbliga a riposarci, ci dice di riposarci, dobbiamo riposarci perché è una cosa che merita attenzione, è importantissima, Dio stesso ce lo dice, ma è normale svolgere attività, è normale essere attivi, è normale organizzare cose, ci viene spontaneo. Dio ci ha creati così, del resto non c'è cosa peggiore dell'apatia o della noia, della pigrizia, tremenda sia per noi che per gli altri. Ok, quindi questo è la parte di organizzazione. Poi, dopo che si organizzano, prima di iniziare il vero momento di celebrazione, sono coscienti di una necessità, la necessità di purificarsi. E lo vediamo al verso 30. Dice: i sacerdoti e i leviti si purificarono e purificarono il popolo, le porte e le mura. Quindi da notare come la purificazione precede l'adorazione. Prima di adorare bisogna purificarsi, ma perché? Perché per essere accettabile una qualunque cosa non può essere presentata sporca, deve essere purificata, passare da uno stato di sporco a pulito, da inaccettabile ad accettabile, deve essere redenta, come in un termine un poco più complesso. Infatti possiamo adorare veramente Dio solo se abbiamo un cuore purificato. E chi ce l'ha un cuore purificato? Qualcuno a cui è stato il cuore purificato. E noi sappiamo che Gesù ha operato questa purificazione in noi. Lui ha lavato via le nostre colpe, ci ha resi puri. In Ebrei 1:3 c'è scritto proprio così: egli ha compiuto la purificazione dei peccati. Questa è una meravigliosa e gloriosa. Questo è il Vangelo, è il concetto della grazia di Dio che dovrebbe, e preghiamo che sempre lasci passione, lasci emozione, lasci, come dire, ci trasporti per tutta la nostra vita. E così ora siamo pronti ad adorare, perché siamo stati purificati, siamo stati puliti e accettati. Ok, quindi abbiamo visto il momento di preparazione diviso tra organizzazione e purificazione. Ora andiamo nel secondo pezzo, che invece tratta lo svolgimento, e siamo dal verso 31 al verso 42. Abbiamo letto quindi di questi due cortei che camminano sopra le mura, si erano divisi per distribuire verso tutta la città la celebrazione. A un certo punto poi alla fine si rincontrano. Le mura, si pensa che erano anche da livello archeologico, che fossero larghe dai 2 ai 3 metri, quindi un piccolo corteo poteva tranquillamente camminarci sopra senza problemi. E immaginate quindi la scena: c'era la gente dalla città, dall'interno della città, che vede questi cori che cantano, lodano Dio e camminano lungo le mura intorno a loro, ma non solo li guardano, perché poi, dopo che passano questi cori, la gente stessa vi sale sopra e vi cammina pure su. Insomma, tutti alla fine a turno si fanno il loro giro di celebrazione, nella pratica anche. Una curiosità: queste sono le stesse mura di cui un nemico, Tobia, vediamo se, spero che vi ricordiate di lui, diceva così: ma sì, che provino a ricostruirle, tanto se ci salta su una volta crolleranno tutte. È scritto in Nemia 4, verso 3, se volete andarlo a vedere. E quindi immagino che forse a Nemia sarebbe piaciuto se Tobia fosse stato lì in quel momento. Non c'era una volpe che era sulle mura, c'era tutto il popolo, non in contemporanea, ma tutto il popolo che era passato sopra. Allora, poi abbiamo letto quel verso poco fa, a centro, a metà, e nel primo corteo notiamo una cosa interessante, Esdra. Esdra va davanti a tutti, c'è scritto. Siamo alla fine del capitolo e del verso 36. Esdra lo scriba cammina alla loro testa. Esdra, questo scriba, è il rappresentante della scrittura, no? È quello che ha insegnato la scrittura. È possibile che questo, il fatto che lui era in testa, voglia significare che prima di qualsiasi altra attività, di festeggiamento, di canto, di musica, qualsiasi altra cosa di questo genere, ci deve essere prima di tutto la scrittura. La parola del Signore deve stare al centro, deve stare in testa. Del resto, se non è così, qualsiasi tipo di celebrazione o adorazione resta priva di contenuto, di pienezza, sarà sterile, sarà arida, sarà una festicciola che un po' fine a se stessa, perché ciò che veramente fa la differenza poi è veramente solo e soltanto la parola di Dio. Ok, poi dicevamo che camminano lungo le mura, poi si incontrano alla fine nel tempio per il gran finale. E al verso 42 dice che fecero risuonare forte le loro voci. Possiamo vedere come il componente principale dell'espressione di questa gioia sia la musica. La musica è il cuore centrale di tutto questo evento di adorazione gioiosa. E questa musica viene eseguita con voci, con delle cetre e salteri, cioè delle chitarre, dei cembali, tamburi o piatti, e anche con delle trombe. Da notare una cosa interessante, abbiamo tutte le tipologie di strumenti musicali. Abbiamo le voci, gli strumenti a corda, gli strumenti a fiato e le percussioni. È completo. Torneremo però a fare qualche altra riflessione su questo dopo. Possiamo dire comunque che Dio si compiace quando esprimiamo la nostra gioia e la nostra lode a Lui tramite dei mezzi materiali, così che ciò che è dentro al cuore non rimanga segreto, ma venga espresso, venga lanciato verso l'esterno, e magari può influenzare positivamente gli altri, così da contagiare la gioia è contagiosa, come sappiamo. Sapete, alcuni pensano che la musica, parlo ora in chiesa, durante gli incontri, sia un modo per preparare i cuori per il sermone. Non penso sia così. Per i credenti il canto è il mezzo di lode comunitaria ed è uno degli aspetti fondamentali dell'adorazione di insieme. Non è un tappabuchi, non è un qualcosa per riempire dei momenti vuoti o per preparare, anche se può anche essere di preparazione, ma è molto di più, è un aspetto vitale per i credenti. Troviamo musiche e canti dalla Genesi, con Mosè, a tutto l'Antico Testamento, Davide, i Leviti, ne parla Isaia, e poi anche il Nuovo Testamento continua, anzi in realtà rafforza ancora di più. C'è Gesù che canta inni con i discepoli, Pietro e Sila in prigione che cantano. In Efesini è scritto di usare salmi, inni e cantici spirituali cantando e salmeggiando con il vostro cuore al Signore. In Colossesi viene ribadito lo stesso, cantando di cuore a Dio con gratitudine, salmi, inni e cantici spirituali. E poi l'ultimo libro, l'Apocalisse, ancora si trovano lì canti e musica, e vabbè, poi è impossibile ignorare il libro dei Salmi, un intero libro lì. Allora, ho trovato un bel po' di citazioni interessanti di Lutero sulla musica, e ne riporto una bella. Diceva: desidero veramente che tutti i cristiani amino e rispettino il meritevole e amabile dono della musica, che è un tesoro prezioso, degno, caro, donato da Dio all'umanità. Le ricchezze della musica sono così eccellenti e preziose che le parole non bastano ogni volta che provo a considerarle e a descriverle. In sintesi, dopo la parola di Dio, la nobile arte della musica è il più grande tesoro al mondo. Essa controlla i nostri pensieri, le nostre menti, i nostri cuori e spiriti. I nostri cari padri e profeti desideravano, non senza ragione, che la musica fosse sempre utilizzata nelle chiese. Questo è quello che pensava Lutero. Avevamo notato poco fa la completa varietà di strumenti musicali. Questa varietà ci parla anche della libertà di espressione nel canto e nella musica. Questo lascia spazio anche a diversi generi musicali. collegati alla nostra cultura e al nostro modo di esprimerci a livello musicale. Dobbiamo essere sempre aperti a questo. Non esistono generi musicali migliori di altri. Tutto dipende dalla cultura e dal periodo in cui si è nati, in cui ci si trova. Anzi, più il genere musicale si avvicina alla cultura locale, meglio è. Per esempio, tornando a Lutero, si dice che lui prendeva le melodie che cantavano nelle taverne, le persone, e le associava a testi che parlavano del Vangelo. E questa strategia è fantastica perché crea sicuramente dei ponti con la gente di fuori. Sicuramente non crea dei muri. Però, nonostante questo, ricordiamo sempre che il genere musicale non deve mai limitare il nostro cuore. Perché il nostro cuore deve lodare il Signore. Ciò che conta più di tutti è comunque sempre il messaggio, è comunque il testo contenuto. Quella è, la musica può essere uno strumento, ma è la cornice, ma il quadro deve essere il testo. E, quindi ci possono essere varietà espresse a livello musicale, a livello di genere. Questo è il motivo per cui comunque dobbiamo e possiamo essere flessibili e accettare generi diversi che magari non sono i nostri preferiti. E questo è maturità e questo è un cuore di vero adoratore. Ok, siamo all'ultimo verso, il 43, che indica l'ultimo momento ed è il coinvolgimento di tutti nella gioia. Rileggiamolo. In quel giorno il popolo offrì numerosi sacrifici e si rallegrò perché Dio gli aveva concesso una gran gioia. Anche le donne e i bambini si rallegravano e la gioia di Gerusalemme si sentiva da lontano. Il popolo offrì numerosi sacrifici. Questo è ciò che avviene quando si è gioiosi nel Signore, quando rispondiamo con il nostro amore al suo grandissimo amore. Ma che tipi di sacrifici possiamo offrire? Possiamo immaginare cosa hanno offerto loro in quel momento, in quel tempo, in quella epoca diversa? Allora, sono sicuro che è inutile precisarlo, ma ci tengo soltanto a ricordare che ovviamente questi sacrifici, quelli che facciamo, non vengono fatti per guadagnarci l'approvazione di Dio, in qualche modo la benevolenza di Dio. Quella c'è già tutta ed è già tutta completa in Cristo Gesù. Invece sono sacrifici spontanei, sono cose che vengono automaticamente dal cuore. Ed è lì, quando il tuo cuore è al posto giusto, allora ti ritrovi con piacere a offrire il tuo tempo, i tuoi soldi, il tuo impegno e tutto il resto che ti può venire in mente. Come tutto però sempre come espressione di amore, di passione, di riconoscenza, senza idea di ipotesi di guadagnare qualcosa. Sui sacrifici il Nuovo Testamento ne parla abbastanza, ci sarebbe tanto da dire, mi limito soltanto a citare due versetti. Uno si trova in Ebrei 13 e dice: per mezzo di lui dunque offriamo continuamente a Dio un sacrificio di lode, cioè il frutto di labbra che confessano il suo nome, un sacrificio di lode. In Romani 12 invece è scritto: vi esorto dunque, fratelli, per la misericordia di Dio, a presentare i vostri corpi in sacrificio vivente, santo e accettevole a Dio. Questo è il vostro culto spirituale. Ma andiamo avanti. Sempre al verso 43 c'è una frase interessante che dice che Dio aveva concesso. E infatti noi passiamo per periodi diversi. Dio permette vari tipi di periodi in cui concede cose diverse. E in Ecclesiaste leggiamo che nel giorno della prosperità sii felice, ma nel giorno dell'avversità rifletti. Dio ha fatto tanto l'uno quanto l'altro. Quindi gioisci quando c'è da gioire, approfittane, perché non sarà per forza sempre così, ci sono periodi diversi. Non facciamo Yemo. Sapete chi sono Yemo? Per chi non lo sapesse, sono un gruppo culturale, tendenzialmente ragazzi giovani, che cerca di tagliare ogni emozione, ogni espressione, un po' perché fa cool, no? Sapete, quelli che sono sempre un pochino così depressi, di solito hanno il ciuffo davanti, vestono dark. Sì, fa cool, evita possibili anche sofferenze o illusioni, no? Essere in modalità un poco più con le emozioni tagliate o schiacciate. È una visione costantemente pessimista, depressa e cinica della esistenza. I figli di Dio sono tristi in certi limitati momenti, ma per il resto vivono nella gioia del Vangelo. E quindi è ovvio che il popolo di Dio è un popolo che canta tanto, in tanti modi e in tante occasioni. Altro punto interessante del verso 43 è che leggiamo che tutti hanno partecipato a questo grande evento di adorazione gioiosa. Tutti, anche le donne e i bambini, che invece solitamente non erano così attivi e partecipi negli eventi delle cerimonie ebraiche. Ma in questo caso ci deve essere un coinvolgimento totale. Tutti, c'è scritto, si rallegrarono. E il nostro testo finisce poi con la gioia si sentiva da lontano. La gioia è un sentimento interiore, ma possiamo manifestarlo così da farlo anche sentire da lontano. E abbiamo visto come si fa. Possiamo farlo anche noi. Che storia questa di Neemia, che Neemia ci racconta, la storia di Dio in realtà. Una citazione che ho letto diceva: ricostruire le mura per ricostruire le persone. E questo è quello che è successo lì. Infatti tutta questa faccenda della ricostruzione delle mura ha portato un enorme risveglio spirituale in mezzo al popolo di Dio. E Dio fa la sua opera sempre perfetta e gloriosa, ai suoi tempi, ai suoi modi. Gloria a Lui. Quindi, cosa ci portiamo a casa da questo testo che abbiamo letto stasera? Beh, sicuramente abbiamo visto come si risponde alla bontà e alla fedeltà di Dio. Si risponde con grande gioia, con grande lode, con grandi sacrifici anche, sempre spontanei ovviamente. Neemia la descrive con questi tre fattori, questi tre momenti che sono necessari per l'adorazione comunitaria. Li rivediamo: sono la preparazione, quindi organizzazione più purificazione, questa è la preparazione, poi lo svolgimento e poi coinvolgimento. E poi però un po' di celebrazione ci deve essere ogni giorno in noi, secondo me, perché abbiamo sempre tanti motivi per celebrare. Quando non celebriamo è perché non ne siamo coscienti, secondo me. E possiamo ringraziare sempre Dio per il suo amore, la sua bontà, che è immeritata verso di noi e non è dovuta. E poi la scrittura ce lo dice chiaramente in 1 Tessalonicesi 5, 18: in ogni cosa rendete grazie, perché questa è la volontà di Dio, la volontà di Dio in Cristo Gesù verso di voi. Salmo 100: entrate nelle sue porte con ringraziamento, nei suoi cortili con lode, celebratelo, benedite il suo nome. Salmo 107: celebrate il Signore perché Egli è buono e perché la sua bontà dura in eterno. Sfida per noi: ricordiamoci di celebrare Dio, organizzando anche dei momenti di festeggiamento, anche piccoli, non deve essere per forza roba complicata o grande. In questi momenti possiamo glorificarlo, ripensare alla sua bontà, manifestare la nostra gratitudine e ovviamente condividerla poi insieme agli altri.